Amen.
Amen. Potete sedervi. Anche oggi noi diamo il benvenuto a voi tutti nel prezioso e santo nome del nostro caro Signore e Salvatore. E ringraziamo in particolare tutte le lingue, sia da tutta l'Europa o da altre parti del mondo. Siamo riconoscenti per i nostri traduttori che Dio ci ha anche dato, affinché ogni predicazione possa essere simultaneamente tradotta in 13 lingue. E anche coloro che sono presenti qui proprio adesso, dalle differenti nazioni e lingue, loro possono ascoltare con noi. Siamo riconoscenti e ancora riconoscenti per il grande privilegio che Dio ci ha dato. Non soltanto che possiamo mettere in atto il diretto mandato di predicare il Vangelo come testimonianza a tutte le nazioni, ma Dio si è anche preso cura che in questo luogo la parola possa essere predicata, la parola che dimora in eterno. Ed io vi dico, fratelli e sorelle, noi non predichiamo in merito alla parola, ma noi predichiamo la parola. E questo l'abbiamo ascoltato nella parola di introduzione. L'abbiamo letto e l'abbiamo ascoltato. Non parole di uomini e non pensieri di uomini in merito alla parola di Dio, ma la santa parola di Dio viene predicata nell'originale. E noi crediamo che si applica a noi tutti, che noi che abbiamo ascoltato la parola, realmente non l'abbiamo ricevuta come parola di uomini, ma come parola di Dio, che è verità, così come l'abbiamo letto. Sì, realmente abbiamo ricevuto molti saluti, molte telefonate. Saluti dal Kazakistan, saluti dagli Urali, saluti dall'Ucraina, saluti dalla Bulgaria. Sì, permettetemi di menzionare questo. I nostri fratelli e le nostre sorelle che ho incontrato vicino a Chisinev in Moldavia, loro oggi sono qui, l'intera famiglia. E noi chiediamo loro per favore di alzarsi in piedi. Dove siete? L'intera famiglia dalla Bulgaria. Loro stanno adesso in Bulgaria, eccoli, una bella famiglia, complessivamente 7 figli, 6 sono qui oggi, possa Dio benedirvi in modo veramente speciale. Poi abbiamo saluti da Kubega, saluti da Mialov, saluti dal fratello Uberto, saluti dal fratello Pare, da Burkina Faso, saluti dal fratello Miché, saluti dall'assemblea di Solvezzi, saluti da Ottawa, saluti dal fratello Grâce de Dieu, questo è un nome speciale che significa la grazia di Dio. Il nome significa la grazia di Dio. Probabilmente egli stesso l'ha scelto. Poi saluti dal fratello Sanau, poi ancora volta saluti da Adi, Romania, saluti dal fratello Herbert, saluti di cuore dalla Svezia, saluti di cuore dai fratelli e dalle sorelle, saluti dal fratello Safari, saluti dal fratello Kilolo, saluti dal fratello Niaghi, saluti dai fratelli e dalle sorelle da Roma, l'intero gruppo di Roma manda i saluti, saluti dal fratello Jean da Lione, dal fratello Kalele, dal fratello Adonis, dal fratello Didon e poi dal fratello Deo, il fratello Deo. E poi ancora una volta dalla Romania. Ma ora mancano alcuni saluti qui. Dal fratello Bope, da Johannesburg. E chi ancora? Ci sono ancora dei saluti che mi sono stati dati per telefono. Noi siamo realmente uniti nell'amore di Dio, uniti nella parola e nello spirito. Poi abbiamo, chi sono questi cari fratelli e queste sorelle da Atlanta, Gashi? Dio vi benedica in mezzo a noi. E il fratello mi ha invitato per andare insieme in Messico, a Porto Rico e altre nazioni di lingua spagnola. Dio è misericordioso, Dio chiama fuori. E quando il numero sarà completo, allora il Signore porterà a compimento la sua promessa. E per favore credetelo, credetelo con tutto il vostro cuore. Ai suoi, il Signore in quel tempo disse, ed egli ci dice la stessa cosa oggi. Io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E noi siamo così riconoscenti che il Signore così direttamente, così personalmente parla e si indirizza a ciascuno di noi e rende le promesse così viventi, che nessuno si sente escluso. E permettetemi di dire questo nel nome del Signore, e nessuno pensi dentro di sé, sarò realmente là, ne farò parte, per favore, non lasciate che questo pensiero sorga nella vostra mente. Una volta per tutte, assolutamente, che nessun dubbio sorga in voi. Credete la parola del Signore. Non guardate a voi stessi, non guardate alle vostre mancanze, guardate al Signore che ha portato a compimento un perfetto sacrificio, che ha sparso il suo sangue, che ha dato la sua vita affinché egli possa avere una sposa che lo incontrerà. E la cosa bella è, fratelli e sorelle, guardando in modo spirituale, la stessa cosa è accaduta come con Adamo ed Eva. Come certo che Eva fu tirata fuori da Adamo e gli fu ricondotta ed egli esclamò, carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Così il fianco del secondo Adamo fu aperto sulla croce del Calvario e il sangue Il sangue del nuovo patto fu sparso e la sposa è stata redenta. Carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Non qualcosa così, ma è stata tirata fuori da lui e ricondotta a lui. È qualcosa di meraviglioso se si pensa a questo, ringraziando il Signore per questo, per fede. Permettetemi di dirlo in modo che non lo dimentichi. Permettetemi di dirlo ancora una volta molto chiaramente. Per noi che siamo qui e per tutti i figli di Dio in tutto il mondo, che nessun pensiero sorga in voi che vi faccia dubitare. Ah, sarò partecipe di questo? No. Una volta per tutte, come certo che l'opera di redenzione è stata compiuta, così è certo che la sposa è compiuta agli occhi dello sposo, vale a dire senza macchia né ruga. Così è scritto in Efesini capitolo 5 verso 27, che il nostro Signore stesso, non un uomo di Dio, ma lui stesso, si presenterà una sposa senza macchia né ruga alla sua presenza. Così è scritto e così noi lo crediamo. Dunque, che ognuno si senta a casa, che ognuno che è qui in visita dal Canada, specialmente da Edmonton, e tutti coloro che sono qui oggi dagli Stati Uniti, dal Sudafrica, ovunque possa essere, e da tutta l'Europa. Quando penso che alcuni hanno viaggiato più di 1500 chilometri giusto per essere qui, altri hanno viaggiato più di 1000 chilometri, altri per circa 800 chilometri, chi 400 chilometri, fratelli e sorelle, vengono dall'est e dall'ovest, vengono dal nord e dal sud e vengono per essere preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Anche questo deve essere ancora una volta evidenziato. Lo stesso Dio che ha inviato Paolo, che aveva inviato Giovanni Battista e che aveva dato delle istruzioni dirette dicendo: colui sul quale vedrai lo Spirito discendere, questi è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. E a Paolo fu detto: io ti mando ai gentili. Egli divenne un testimone oculare e auricolare di ciò che Dio gli aveva detto quando lo ha inviato. E perciò, tramite la potenza del mandato divino, egli poteva dire e scrivere, tramite l'incarico di Dio, ciò che Dio voleva che si dicesse e si scrivesse. Egli aveva un mandato diretto da parte del Dio vivente. E la stessa cosa è naturalmente accaduta nei nostri giorni tramite il ministero del fratello Branham. E se menzioniamo questo, allora permettetemi di dire questo con amore, specialmente per tutti i nuovi arrivati. Per favore, non inciampate su ciò. Non inciampate se evidenziamo ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, se ci riferiamo a questo, che siamo riconoscenti per questo. A cosa ci servirebbe sapere ciò che Dio ha fatto 2000 anni fa se non sapessimo ciò che Egli fa attualmente e anche ciò che Egli ha fatto nel nostro tempo, dando un mandato diretto affinché il messaggio preceda la seconda venuta di Cristo e che viene annunciato anche adesso. E prima che vi mostri la foto, vorrei menzionare qualcosa. Lo stesso Dio, lo stesso Signore, che ha condotto ogni cosa in tale maniera che il fratello Branham, quale uomo mandato da Dio, ha portato il messaggio e ci ha riportati al fondamento originale, indietro a tutti gli insegnamenti originali della Bibbia. Così è certo che il cibo spirituale tramite il quale noi viviamo è stato immagazzinato. Così è certo che questo cibo deve essere distribuito. E il nostro Signore dice: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. E il nostro Signore ha detto che l'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola, senza eccezione, di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E il Signore si è preso anche cura che dopo la dipartita del fratello Branham il messaggio divino è stato portato in tutto il mondo. Questa non è la mia né la vostra decisione. Questa è stata e rimane la decisione divina. E così siamo riconoscenti che non si tratta del portatore del messaggio, si tratta del messaggio. Ma senza il portatore non c'è neanche un messaggio. Perciò il nostro Signore ha naturalmente detto: beati i piedi di coloro che portano il messaggio, che annunciano il messaggio di pace. Non solo la bocca, ma sono benedetti anche i piedi di coloro che portano il messaggio divino al popolo di Dio. E quando penso che il Signore realmente ha condotto in tale maniera che possiamo portare questo messaggio in tutto il mondo, certamente avete sentito del mio ultimo viaggio missionario in Romania. È stato uno dei più potenti fine settimana che io abbia sperimentato. Le riunioni a Bruxelles, a Parigi, a Praga e a Bratislava, ovunque, e anche a Zurigo, ovunque, sono state benedette. Ma ciò che abbiamo sperimentato in Romania è stato straordinario. Ho avuto una giornata di 10 ore. Prima delle 8 sono venuti a prendermi e alle 18 sono ritornato a Bucarest. E non è stato tutto. Poi il fratello mi ha detto: ora puoi riposarti un'ora e poi verremo di nuovo a prenderti. Vogliamo avere una riunione di fratelli. Sì, è stato straordinario. Anche la riunione a Bucarest e poi un'ora in televisione. Dio ha realmente aperto i cuori e ha dato la parola. E poi è venuto il volo. Sì, una speciale esperienza. Il volo per Brasov. Prima la città si chiamava Kronstadt. È una regione molto bella. La più bella regione di tutta la nazione. Una città sembra come la città di Davos in Svizzera. E sapete cos'è accaduto? A metà del volo il pilota ha dovuto ritornare e fare un atterraggio di emergenza. E i successivi 109 chilometri li abbiamo fatti in taxi. Così ho avuto il privilegio di vedere la regione dall'alto e poi, così come a destra e a sinistra, da terra. Alle 11 è iniziata la riunione e alle 12:10 siamo saliti sul pulpito. E Dio ha benedetto oltre misura. E dopo molto tempo ho detto, fratelli e sorelle, potrebbe essere l'ultima volta. Vorrei salutare voi tutti. E allora circa 1200-1300 fratelli e sorelle sono venuti, sono passati accanto a me e ho stretto la mano a loro tutti e nel mio cuore ho sentito che ci rivedremo alla presenza del Signore. Fratelli e sorelle, noi predichiamo la verità, l'assoluta verità, con tutte le promesse che Dio ci ha lasciato nella sua parola. E poi permettetemi anche di menzionare questo qui, che il Signore ci aveva già benedetti e poi ci ha dato le istruzioni: compra il terreno attiguo e consacramelo, costruisci su esso, perché le persone verranno da molte nazioni e avranno bisogno di essere ospitate. Questo è vero come ogni parola nella Sacra Scrittura. Era un campo di prigionia, c'era del filo spinato. Ma Dio si è preso cura di questo, che avessimo un luogo per ospitare voi tutti. E noi ringraziamo tutti coloro che sono soddisfatti e siamo specialmente riconoscenti che nessuno si lamenta. Ora al Signore sia il ringraziamento per tutta la guida che Egli ci ha dato fino a questo giorno. Alla fine vi chiederò di ricordarvi di me nelle vostre preghiere. Giovedì inizierà un viaggio in Etiopia e poi a Kigali, in Ruanda. E là tutti i fratelli si raduneranno dai paesi vicini, si raduneranno per ascoltare la parola. Per favore, ricordatevi di questo viaggio nelle vostre preghiere. Ora, ritornando a quello che ho menzionato ieri, realmente voi tutti conoscete questa foto con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham. Tutto il mondo la conosce. A Washington, D.C., ho visto questa fotografia nella religiosa sala dell'arte. L'ho tenuta in mano, ma naturalmente senza questo testo, senza questo testo. Qui c'è scritto: come Giovanni Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, tu precederai la seconda venuta di Cristo, come Giovanni Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo. Tu precederai la seconda venuta di Cristo. Sì. E trovo che questo sia veramente terribile. Quando questo è stato scritto nei libri, ho pianto e ho detto: Signore, come è possibile fare una simile falsificazione? Ma quando l'ho visto di nuovo sotto questa foto, con la colonna di fuoco, quando l'ho rivisto, ciò ha realmente lacerato il mio cuore. E ho detto: Signore, come è possibile fare una simile falsificazione? 17 volte il fratello Branham ha ripetuto ciò che gli fu detto l'11 giugno 1933. Intorno alle 2 del pomeriggio gli fu detto: come Giovanni Battista è stato inviato come precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dopo che l'ho sentito per la prima volta, l'ho scritto nella mia Bibbia e rimane così. E proprio alla fine il fratello Branham ha aggiunto dicendo: non che io sia il precursore, ma il messaggio sarà il precursore. Sì. Fratelli e sorelle, non voglio raccomandare me stesso a voi, ma non potete realmente immaginare che generi di attacchi vengono fatti contro di me, giusto perché affermo di avere ricevuto un incarico diretto per portare il messaggio in tutto il mondo. Ciò realmente va oltre ogni misura. E si deve dire qui: tutti i veri credenti rimangono in ciò che Dio ha detto, rimangono nella parola, rimangono nel mandato divino che il Signore ha dato. Tutti gli altri che sono all'esterno del messaggio non menzionano affatto il messaggio. Il messaggio non viene affatto menzionato. Per loro ogni cosa è terminata con il ministero del fratello Branham. Noi siamo riconoscenti che il Signore stesso farà il compimento. E la chiamata di risveglio deve echeggiare. La parola deve essere predicata a tutte le nazioni e lingue. Soltanto allora la fine potrà venire. E così noi ringraziamo il Signore che gli ha aperto le porte e ha aperto i cuori e ha dato al suo popolo la giusta comprensione delle scritture e dell'adempimento delle promesse per il nostro tempo. Non una interpretazione, ma l'adempimento di quello che Dio ha promesso nella sua parola. E magari l'osservazione qui, probabilmente lo scriverò nella lettera circolare. più di 300 volte il fratello Branham ha parlato dell'Antico Testamento e si è riferito a questo, che il sommo sacerdote non poteva entrare nel luogo santissimo senza il pettorale con le 12 pietre preziose, con i nomi delle 12 tribù. L'uomo di Dio doveva portare il pettorale con le 12 pietre nella casa di Dio quando entrava lì. Egli stava lì nel luogo santissimo con il pettorale con le 12 pietre. Avrei dovuto portarlo con me. Più di 300 volte il fratello Branham ha fatto il paragone. Come nell'Antico Testamento, nella casa di Dio, c'era un ordine divino che doveva essere osservato, così anche nel Nuovo Testamento l'ordine divino deve essere osservato e la dottrina dei 12 apostoli dobbiamo portarla nel nostro cuore e dobbiamo dire al popolo di Dio ciò che egli ha da dirci nella sua parola. Questo è molto potente, che il fratello Branham è stato condotto dallo Spirito di Dio di prendere anche gli esempi dall'Antico Testamento per mostrare e confermare ciò che accade nel Nuovo Testamento. Io non sono Giosuè qui, non sono Eliseo, ma oggi e anche ieri ho letto che quando il mandato di Mosè era terminato, allora Dio lo rimproverò di aver glorificato se stesso e di non aver glorificato Dio, perché egli disse: vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso, mentre avrebbe dovuto dire: vi farà Dio uscire dell'acqua da questo sasso, ma egli disse: vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso. Ma questo servì a Dio come motivo per potergli dire: sali sul monte Nebo e guarda verso la terra della promessa e di addio. E così è accaduto. Ma questa non era la fine, è continuato. Loro attraversarono il fiume Giordano, l'arca del patto fu trasportata, la terra promessa fu conquistata e il Signore condusse il suo popolo in modo meraviglioso. Che Mosè era un profeta a cui Dio aveva fatto grazia, questo noi tutti lo sappiamo. Sul monte della trasfigurazione Mosè apparve ed anche lì apparve. Potete leggerlo in Matteo capitolo 17, in Marco capitolo 9 e anche nel Vangelo di Luca. E cosa accadde quando questa esperienza soprannaturale era terminata, quando la nuvola discese e quando loro tutti furono avvolti in questa nuvola? Credo che sia scritto in Marco che la nuvola non soltanto discese, ma loro tutti furono avvolti in questa nuvola. E poi qualcosa di straordinario accadde, vale a dire, la voce disse: questo è il mio diletto figlio. E quando ogni cosa era terminata, nessuno vide più Mosè, nessuno vide più Elia. Loro tutti videro soltanto il Signore. Fratelli e sorelle, così è con noi in questo tempo. Noi non glorifichiamo alcun uomo, noi diamo a Dio solo la gloria e non vediamo nessun altro ma soltanto Gesù. E sappiamo che Egli ha mandato e usato il suo servitore e profeta. Ma a Lui solo appartiene la gloria, all'unico vero Dio. Avete trovato dove sta scritto? Marco capitolo 9, qui dovrebbe essere il versetto, Marco capitolo 9, versetto 7. E venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce: questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. E ad un tratto, guardatisi attorno, non videro più alcuno con loro, se non Gesù solo. Alleluia! Lode, onore, gloria siano al nostro Signore. È anche scritto in Luca capitolo 17, dove è scritto ancora più precisamente. Luca capitolo 17, voi tutti conoscete naturalmente le Sacre Scritture. Qui in Luca capitolo 17 abbiamo il rapporto in merito a ciò che accadde in quel tempo. Voi tutti potete leggerlo. Veniamo a due o tre punti importanti. Quando il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni ha detto nel capitolo 17, Giovanni capitolo 17, qui abbiamo le meravigliose parole della preghiera. Giovanni capitolo 17, versi 3 e 4. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Ieri abbiamo letto che il Signore ha portato a compimento la sua opera per grazia. E nel verso 14, Giovanni capitolo 17, verso 14, sta scritto: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Noi non cerchiamo alcun riconoscimento in questo mondo, né il riconoscimento di tutte le denominazioni cristiane mondane. Fratelli e sorelle, siamo sinceri. Se leggiamo in merito ai risvegli, sia in merito ai fratelli della Boemia e poi in merito a Zinzendorf, in merito alle preghiere fino a mezzanotte, i doni dello Spirito venivano manifestati. Ogni risveglio era accompagnato in modo soprannaturale. E cosa accadde dopo? Poi venne il tempo in cui si raffreddarono e rimasero con una forma esteriore. E anche noi, fratelli e sorelle, dobbiamo prestare attenzione. Pensiamo a John Wesley, pensiamo a John Smith, tutti questi predicatori di risveglio sin dai giorni della Riforma, Schwenkfeld, nei giorni di Martin Lutero, ovunque dove lo Spirito di Dio era all'opera, Lì le persone si radunavano per pregare insieme e Dio ha benedetto oltre misura. E così sarà il compimento nel nostro tempo. Dopo che l'ultimo messaggio avrà raggiunto i confini della terra, allora non ci raduneremo per la predicazione, ma ci raduneremo per pregare, per sperimentare la potenza di Dio, e sarà l'ultima visitazione divina del tempo della grazia che sfocerà nel rapimento, come il fratello Branham l'ha visto. Accadranno delle cose che non sono mai accadute prima, ma anche nel frattempo noi possiamo ringraziare Dio e sperimentare Dio in ogni tempo. Qui abbiamo: il mondo non ci riconosce, il mondo non ha riconosciuto Lui, anche il mondo religioso non ha riconosciuto il nostro Signore, non l'ha ricevuto ed Egli ha dovuto proferire il giudizio sopra di loro in Luca capitolo 19 dicendo: perché non hai riconosciuto il giorno della tua visitazione. E fratelli e sorelle, questo lo dico con un grande dolore. Anche oggi loro parlano di Elia, sia a Gerusalemme, sia in tutto Israele. Poi devo pensare a questo. Quale chiara risposta il nostro Signore ha dato in Giovanni capitolo 17, versi 10 e 11. Nel verso 10 e poi nel verso 11, per il futuro. In verità vi dico che Elia certamente deve prima venire e ristabilire ogni cosa. Questo era al futuro. E poi il Signore si è rivolto al suo popolo Israele dicendo: Elia che voi aspettate è già venuto e voi avete fatto con lui ciò che avete voluto. Fratelli e sorelle, quando Dio adempie le promesse, allora dobbiamo allontanarci da ciò che qualcuno dice, allontanarci da ciò e volgerci verso Dio, ascoltando la parola e credendola. Noi tutti sappiamo ciò che accade proprio ora, specialmente con Israele. Anche questo deve essere menzionato qui. Nel 632, quando il profeta arabo ha raggiunto il suo apice, allora egli parlò ai giudei e ai cristiani e poi vide come i giudei aspettavano il profeta Elia. Così un giorno gli venne in mente di presentarsi ai giudei come quel profeta che loro aspettavano. E questo loro naturalmente non potevano accettarlo. E il risultato è stato che quando fu fatta questa terribile persecuzione, tutta l'assemblea giudaica, la popolazione a Yatrib, più di 800 furono uccisi. Gli uomini furono uccisi e le donne e i bambini furono fatti prigionieri, soltanto perché non riconobbero la grande visitazione di Dio quando ha avuto luogo. E poi hanno aspettato e aspettano Elia. E anche oggi loro aspettano Elia che introdurrà loro il Messia. A loro è indirizzata la parola, Elia è già venuto e gli avete fatto quello che avete voluto. Fratelli e sorelle, io non so cosa ciò significhi per voi. Per me la comprensione, l'accesso nel piano di salvezza del nostro Dio è così prezioso. L'accesso in ciò che era, che è e che ancora deve avvenire. E anche il collocamento del potente ministero del fratello Branham fino all'apertura dei sette suggelli. Anche questo può essere detto qui. Io naturalmente ero stato insieme al fratello Branham giusto alcune settimane prima dell'apertura dei sette suggelli. L'ho già detto alcune volte. Quando egli mi disse: fratello Frank, devo preparare le valigie, dobbiamo trasferirci a Tucson, potresti predicare al posto mio? Io non conoscevo Demos Shakarian, non conoscevo alcuna comunità del pieno Vangelo, non conoscevo la caffetteria Clifton, ma il fratello Branham realmente me lo chiese perché egli era stato previsto come oratore e mi chiese di predicare al posto suo a Los Angeles, e questo l'ho anche fatto allora, soltanto perché egli disse: io devo preparare le valigie, il Signore mi ha mostrato in una visione quando allargheranno la strada in cui tu abiti e quando le ruspe andranno avanti e indietro lungo la strada, allora il momento sarà giunto in cui tu dovrai trasferirti con la tua famiglia a Tucson. Ed io, Ewald Frank, ho sperimentato tutto questo. L'ho sperimentato. E poi è venuto il potente avvenimento che i sette tuoni hanno echeggiato. E un fratello mi ha scritto un'email e mi ha detto: fratello Frank, voglio correggerti. Il fratello Branham, nel settimo suggello, non ha bussato sette volte, ma ha bussato soltanto sei volte sul pulpito. Ci sono persone che sono realmente fuori di testa. Quando il fratello Branham dice sette volte e bussa solo sei volte, ciò va bene. La settima volta posso farlo io. Ma di cosa si tratta? Si tratta che questi potenti sette tuoni echeggiarono ed egli si riferiva sempre a questa esperienza e diceva: in questi sette tuoni sono stati rivelati i sette suggelli e la fede del rapimento è stata rivelata in essi. Del continuo egli si è riferito a ciò. E noi siamo così riconoscenti di sapere che i sette suggelli sono stati aperti e come il fratello Branham li ha collocati in modo così meraviglioso. I primi quattro suggelli scorrono paralleli con la Chiesa del Nuovo Testamento e il quinto suggello riguarda i giudei e il sesto e il settimo suggello riguardano la grande tribolazione, l'introduzione nel giorno del Signore, in cui il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Ogni cosa è stata collocata in modo ben corretto come possa essere, e per questo siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore. Passiamo rapidamente a Romani capitolo 5. Romani, forse Romani capitolo 3 verso 4. Romani capitolo 3, e qui sta scritto nel verso 4: così non sia, anzi sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. siccome è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e resti vincitore quando sei giudicato. Dunque, se dimoriamo nella parola, allora chiunque venga con delle argomentazioni o interpretazioni, lo possiamo vincere con la parola di Dio e possiamo dirgli: così è scritto. E a motivo della parola di Dio noi usciremo come vincitori, come il nostro Signore è uscito quale vincitore. Poi il verso 21, una meravigliosa testimonianza. Romani capitolo 3, verso 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Che credono in Lui, che credono come ha detto la Scrittura, poiché non v'è distinzione. Ed ora, fratelli e sorelle, ancora una volta è indirizzato a noi tutti. In primo luogo dice qui, nel verso 23, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Chi di noi potrebbe venire davanti al Signore? Chi? Nessuno di noi. Noi tutti siamo privi della gloria di Dio. Poi il verso 24, e sono giustificati gratuitamente. Ma il prezzo è stato pagato, per voi invece è gratuito. Non dovete pagare più, è stato già pagato. E sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Alleluia! Una piena giustificazione per tutti coloro che credono con tutto il loro cuore che tramite il sangue del nuovo patto ogni cosa che appartiene alla caduta è stata annullata. La lettera d'accusa è stata strappata e noi possiamo uscire liberamente perché il sangue del nuovo patto è stato sparso per noi. Poi continua, verso 25, il quale il Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso. Per fede l'espiazione attraverso il sangue ha operato in voi e in me. Perché? Per dimostrare la sua giustizia. Dunque, non siete voi all'opera, ma la fede che viene dalla predicazione e che vi collega a Dio. Tramite questa fede, che agisce come un sacrificio propiziatorio, e per grazia siamo presentati davanti a Dio. Verso 30, poiché v'è un Dio solo, non due o tre, V'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. E poi nel capitolo 4, verso 3, infatti, che dice la scrittura? Oh, questo mi piace molto. Che dice la scrittura? E la scrittura dice, or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E poi viene il punto culminante in questa esposizione dell'Apostolo. Capitolo 4, versi 7 e 8. Romani, capitolo 4, versi 7 e 8. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Non può essere più imputato il peccato, perché tutti i nostri peccati e le nostre colpe sono stati posti sull'agnello di Dio. E fratelli e sorelle, questa parola è indirizzata anche a me. Se è scritto qui beato, nelle nove beatitudini nel Sermone sul Monte, nel Vangelo di Matteo, là è scritta la parola beato, ma in tedesco è scritto felicemente beato. E vi dico che questa beatitudine è stata data da Dio a voi e a me. In me c'è l'afflizione per tutto quello che accade al di fuori del messaggio. Io penso a questo, ma non posso cambiare nulla. Ma fondamentalmente, oggi possiamo essere le persone più felici, le persone più benedette. Così possiamo andare a casa perché i nostri peccati sono stati perdonati. La nostra colpa è stata coperta. Abbiamo ricevuto il perdono, la salvezza, la grazia e siamo diventati portatori delle promesse divine e le vedremo adempiersi fino all'ultima. Dov'è la vostra e la mia beatitudine? Chi può vederla? Nietzsche, uno dei nostri filosofi, una volta disse: se i redenti apparissero realmente come redenti, io potrei credere nel loro redentore. Ma generalmente le persone, come me, per esempio, appaiono tristi perché portiamo l'afflizione, portiamo il dolore, ma nel profondo della nostra anima siamo certamente le persone più beate sulla terra. Il nuovo patto è stato fatto con noi. Sebbene nell'ambito naturale dobbiamo attraversare molte afflizioni e sofferenze, abbiamo la parola che il nostro caro fratello Russ menzionava spesso. Quando Paolo e Sila erano in prigione, cantavano dei salmi, cantavano degli inni, e l'angelo del Signore discese ed aprì la porta. Loro non si lamentavano, ma lodavano il Signore. possa Dio concederlo a voi e a me, che in tutte le nostre prove possiamo tuttavia ringraziare Dio, sebbene siano molto difficili, ognuno sente di più il dolore personale e tuttavia, quali membra del corpo del Signore, uniti con il capo e gli uni con gli altri, portiamo il dolore di ognuno che è nel dolore. Piangiamo con coloro che piangono e ci rallegriamo con coloro che si rallegrano. Ma qui, ancora una volta, questa beatitudine. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Cari fratelli e sorelle, questa è una realtà divina nella vostra e nella mia vita. Come certo che l'ultima goccia di sangue è colata e che il perfetto sacrificio è stato portato, così è certo che tutti i peccati sono stati perdonati, anche il peccato di incredulità. E Dio ci ha destinati alla fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Soltanto chi cammina con Dio adesso, soltanto chi vive nel compiacimento di Dio, che crede ogni parola e ogni promessa, può, come è scritto qui, può rivendicare per sé ciò che è scritto qui. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Nulla può essere più trovato. E perché? Perché il fratello Branham ha dovuto evidenziare che il peccato originale è l'incredulità, mettere in dubbio ciò che il Signore Dio ha detto. Così è iniziato nel giardino dell'Eden, che quello che Dio aveva detto fu messo in discussione. E il serpente disse: voi non morrete. Così è iniziato. E per questo il fratello Branham, in molti posti, nelle sue predicazioni, ha evidenziato che il peccato originale che causa tutto il resto è l'incredulità. L'incredulità. E il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 8, verso 24, se non credete che sono io, morrete nei vostri peccati. E poi egli ha detto, chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Dunque, tornare alla fede, come ha detto la Scrittura, indietro alla parola di Dio, senza aggiungere nulla, senza interpretare nulla, ma vedere la parola che si adempie in noi ed essere partecipi di ciò che Dio fa adesso. Deve essere risaltato del continuo. Se possiamo dirlo di nuovo qui, prima di Matteo 25 c'è naturalmente Matteo capitolo 24. E dopo che ogni cosa è stata detta in merito a guerre e rumori di guerre, terremoti, carestie, che ogni cosa sarebbe stata scossa qua e là, e siamo sinceri adesso, gran parte di questo accade adesso sulla terra come mai era accaduto prima. In tutte le nazioni, ovunque accade qualcosa. Non vogliamo entrare qui nei dettagli. E poi il nostro Signore ha dato l'avvertimento che ci sarebbero stati falsi cristi e falsi profeti che avrebbero fatto segni e prodigi. E poi egli ha detto nel verso 24 che se fosse possibile, ma Dio sia ringraziato, non è possibile, ma se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero stati sedotti. Questo ci ricorda il giardino dell'Eden. Ci ricorda Apocalisse capitolo 12. Adesso Satana, l'antico serpente, il seduttore di tutta la terra, è stato gettato giù. Il seduttore. E tutti coloro che vengono sedotti sono sotto l'influenza del primo seduttore. E tutti coloro che predicano la verità sono sotto la diretta influenza dello Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio è lo Spirito della profezia. E ci sono soltanto due fonti. E mai usciranno due cose diverse da una stessa fonte. Dunque, ringraziamo Dio con tutto il cuore che possiamo essere nella giusta fonte. Questa non è soltanto un'affermazione, ma è una realtà divina nella nostra vita. Ma questo include anche Matteo capitolo 24 dal verso 45. Sì, e i nostri amici da Edmonton sono qui oggi. Io l'ho scritto nella mia Bibbia, l'ho scritto nella Bibbia inglese. Spero di averlo scritto anche nella Bibbia tedesca. Ciò che accadde in quel tempo nella città di Edmonton, nella 128esima strada. Eccolo, sabato 19 settembre 1976, prima delle 7 del mattino. L'ho già detto prima, anche da Edmonton le predicazioni del fratello Branham venivano mandate in tutto il mondo. E il fratello Donnie Bablitz da Whitehorse era l'uomo che guidava il gruppo. E quel sabato mattina egli venne da me e mi disse dove venivano mandate le predicazioni. Avevo collegato tutto il mondo, in primo luogo con Jeffersonville, per ricevere le predicazioni del fratello Branham, e poi anche con Edmonton. E poi venne Donnie Bablitz quel sabato mattina, intorno alle 10 del mattino, e mi disse: fratello Frank, il ministero del fratello Branham è nella Bibbia, che ne è del tuo ministero? E vi dico, questo mi ha realmente toccato molto. Gli dissi letteralmente: fermati, rimani sobrio e normale. Come potrebbe il mio ministero essere nella Bibbia? Il ministero del fratello Branham è nella Bibbia e per questo siamo riconoscenti. Pensavo realmente che egli fosse fuori di senno. E giusto il mattino seguente, questo è vero come Dio vive, giusto il mattino seguente, mi ero già vestito, ma non avevo sentito nessuno in casa, il sole brillava dentro la stanza, ero seduto sul fianco del letto e avevo allungato il braccio per prendere la mia Bibbia. E come voi udite la mia voce adesso? Mio servitore, io ti ho stabilito, secondo Matteo capitolo 24, dal verso 45 al verso 47. Ti ho stabilito per distribuire il cibo. Io non posso farci nulla. Il fratello Branham del continuo ha parlato di questo, che egli aveva immagazzinato il cibo, ma della distribuzione del cibo egli non ne ha mai parlato, egli non poteva parlarne. E vi dico questo alla presenza di Dio: noi non sprechiamo il vostro tempo, noi facciamo quello che il Signore Dio ci ha comandato di fare. Noi portiamo il messaggio che il Signore ci ha dato e condividiamo il cibo spirituale. Lo distribuiamo in tutti i popoli, lingue e nazioni. Ci sono sempre entrambi: uno che condivide la verità e uno che semina un'altra semenza. Questo si riferisce a Matteo capitolo 24, dal verso 48 al verso 51. Ma uno si riferisce realmente a una parte e l'altro si riferisce a qualcun altro. Ancora una volta, ciò accade prima che Matteo capitolo 25 giunga a compimento. Ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Noi ci troviamo realmente nel diretto periodo di tempo, nell'epoca profetica del piano divino di salvezza con la Chiesa. La parola viene predicata come testimonianza. Il messaggio viene predicato quale chiamata fuori, come separazione e preparazione per il ritorno dello sposo. E così noi condividiamo il cibo spirituale. E Dio ha realmente mandato una fame. Perché venite qui? Krefeld non è una città turistica. Il centro missionario non è un museo in cui ci sono cose da guardare. Noi veniamo per ascoltare la vera e santa parola di Dio. E anche questo l'ho detto qui diverse volte. Se voi non veniste qui per ascoltare la parola di Dio, come potrebbero le persone in Australia, ad Honolulu o altrove, come potrebbero credere se qui non ci fossero persone che credono il messaggio? Voi siete testimoni davanti a Dio e di fronte alle persone. Voi siete testimoni che la parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. E lo dico sinceramente. Apprezzo veramente che voi venite. E voi non venite invano. Il Signore porterà a compimento la sua opera nel nostro tempo. Egli ha detto ripetutamente: quando vedrete accadere queste cose, allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Ed ora, giusto una parola indirizzata a tutti coloro che vorrebbero essere battezzati. Cari fratelli e sorelle, ciò va insieme. E anche riguardo a questo, dobbiamo dire in modo breve e chiaro che il battesimo appartiene alla fede. Marco capitolo 16, verso 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E chi non avrà creduto sarà condannato. In tutta la Chiesa del Nuovo Testamento, al tempo degli apostoli, tutti i credenti venivano battezzati, anche i discepoli di Giovanni, coloro che erano stati battezzati da Giovanni, ed egli aveva già predicato il battesimo di ravvedimento. Leggetelo, leggetelo. Giovanni aveva già predicato il battesimo per il perdono dei peccati. Chi sa questo? Spero che lo leggerete, altrimenti lo cerco io per voi. Se non siete pronti a leggerlo, allora lo cercherò io per voi. Perché così è realmente scritto che Giovanni predicava un battesimo per la remissione dei peccati, preparando già le persone per questo. Per favore, cercatelo con me. Chi lo trova può dirmelo. Vedo che non è scritto in Matteo. Molto probabilmente dovrebbe essere scritto in Luca. In ogni caso è scritto, eccolo, nel Vangelo di Luca, al capitolo 3. Luca, capitolo 3, verso 2. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliolo di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. Vedete perché in Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 38, è scritto per la remissione dei peccati. Comprendete perché i discepoli di Giovanni hanno dovuto essere ribattezzati? Atti degli Apostoli, capitolo 19. È semplicemente il modello del Nuovo Testamento per la Chiesa del Nuovo Testamento. E noi tutti sappiamo che la remissione ha avuto luogo tramite il sangue dell'agnello. Ma attraverso il battesimo noi confermiamo che abbiamo ricevuto ed accettato il perdono. Posso chiedere se ci sono fratelli e sorelle in mezzo a noi che oggi vorrebbero essere battezzati? Per favore, alzatevi in piedi. Mi è stato detto che dovrebbe esserci il battesimo. Uno, due. Abbiamo qualcun altro? Prego. Sul lato sinistro. C'è qualcun altro? Per favore, alzate la mano. Sulla balconata, uno, due, tre. Va bene. Potete sedervi. Per favore, ricevetelo, accettatelo col cuore, per fede. Il perdono è in Gesù Cristo, il nostro Signore. Nel sangue versato del nuovo patto, noi siamo stati riconciliati con Dio. E come abbiamo letto, nulla ci viene più imputato. Il nostro castigo è stato posto sopra di Lui, affinché potessimo avere pace e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Ricevetelo, accettatelo per fede. Camminate in questa via dell'ubbidienza. Camminate insieme al Signore ed Egli confermerà la sua parola in voi. Riassumiamo di cosa si tratta in questo fine settimana. Abbiamo ascoltato, abbiamo visto ciò che accade specialmente intorno ad Israele. Come l'odio mortale è diretto contro il popolo di Dio e raggiunge una dimensione che per noi è difficile da comprendere. ma al Signore Dio sia il ringraziamento. Egli metterà fine a ciò e farà un nuovo inizio. Questa è sempre la cosa bella. Il Signore Dio non fa solo la fine, egli fa la fine con una cosa, ma poi fa un nuovo inizio con un'altra cosa. Anche sul monte Sion il Signore inizierà e stabilirà il suo regno, e tutto il mondo vedrà la gloria di Dio, e tutti coloro che saranno rimasti dalle nazioni verranno e adoreranno il Signore degli eserciti. Non chiedetemi perché questo deve avvenire attraverso dolori di parto, ma tutto deve prima passare da Dio. E anche noi ci chiediamo perché dobbiamo attraversare così tante difficoltà, così tante prove, perché dobbiamo attraversare questo. E mai ci sono stati così tanti disagi nei matrimoni, nelle famiglie, con giovani e vecchi, come in questo tempo. Talvolta non riesco più a capire quante telefonate arrivano, quante afflizioni, quante difficoltà ci sono in mezzo ai credenti. E alcuni chiedono: Signore, perché devo meritare questo? Perché? Cosa ho fatto di sbagliato? E così via. Per favore, prendiamo la parola seriamente. Siate riconoscenti a Dio in ogni situazione, perché Dio vuole che sia così, che lo comprendiamo o no. Il nostro Signore ha detto: quello che faccio ora tu non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. E poi naturalmente che sperimentiamo ancora l'apice di ciò che Dio ha promesso, realmente il compimento, non soltanto la chiamata fuori, non soltanto la separazione, ma la piena preparazione, che il beneplacito di Dio possa rimanere sopra di noi e che nessuno giudichi più l'altro, ma che ognuno creda con tutto il cuore che il peccato è perdonato una volta per tutte, che la riconciliazione ha avuto luogo e che in merito al passato non c'è più bisogno di parlarne, perché ogni cosa è stata gettata nel mare dell'oblio. E Dio stesso ha detto che non si ricorda più delle nostre trasgressioni. La lettera d'accusa è stata strappata. E cari fratelli e sorelle, giusto come abbiamo evidenziato, che abbiamo trovato grazia davanti a Dio, che realmente ora possiamo nuotare controcorrente, credendo la parola di Dio per questo tempo, accettandola, avendo udito l'ultimo messaggio che possiamo portare in tutto il mondo. Dio porta a compimento la sua opera. Possa il Signore benedire tutti coloro che sono uniti a noi online, in ogni popolo, lingua e nazione. E noi sappiamo che la sua parola non ritorna a vuoto, ma compie anche oggi ciò per cui è stata mandata. Al nostro Signore Dio, all'unico Dio che si è rivelato a noi in Gesù Cristo, il nostro Signore, a Lui sia la gloria e la lode. Che la conclusione sia così. Che ognuno lasci questo luogo qui in pace. con un cuore riconoscente per quello che Dio ha fatto, che i due versetti in Romani capitolo 4 diventino realtà. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate. Dio ci ha dato questa beatitudine per grazia. A Lui sia il ringraziamento per quello che Egli ha fatto per noi tutti, ora e per sempre. Alleluia, amen. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo e ringraziamo il Signore insieme. Magari le nostre sorelle ci canteranno un cantico per la gloria del Signore. Noi chiniamo i nostri capi, ci esaminiamo, ma per favore superiamo il momento di tristezza. Superiamo il momento di insoddisfazione. Che Dio possa concederlo a noi tutti, che possiamo essere riconoscenti per quello che Egli ha fatto per noi. Riconoscenti che possiamo essere il suo popolo adesso, che ascoltiamo la sua voce, come scritto in Apocalisse capitolo 2 e Apocalisse capitolo 3, 7 volte è scritto.
Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht ihr Lüsten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wär unverletzt, ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der einst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Alleluja. Amen. Potete tutti dire amen a questo? Mentre cantiamo il coro Quasi qual sono, Chiediamo a tutti coloro che vorrebbero essere battezzati, per favore venite qui di fronte. Tutti coloro che vorrebbero essere battezzati, per favore adesso venite qui di fronte. Voi siete venuti, il Signore vi ha chiamati, voi credete con tutto il vostro cuore che la redenzione è stata compiuta per voi personalmente. Sì, anche tu vuoi essere battezzata? Parli il tedesco? No? Spostati verso là. Come abbiamo letto e come abbiamo evidenziato, la parola è stata predicata, il Vangelo della grazia, del perdono tramite il sangue dell'agnello. E tutti coloro che credono il messaggio divino e tutti coloro che accettano e ricevono ciò che Dio ci ha dato per grazia, costoro possono per fede, con una buona coscienza, possono essere battezzati. E sapere che ciò significa un patto di buona coscienza con Dio tramite la potenza di risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Perciò è scritto in Romani capitolo 6, il battesimo è paragonato ad un seppellimento. Come una persona morta viene seppellita, così il credente viene immerso nell'acqua quale segno di essere morto con Cristo, di essere stato sepolto con Lui. E tramite la potenza della sua resurrezione, risuscitare con Lui a nuova vita, servendo il Signore. Voi tutti avete consacrato la vostra vita al Signore, voi tutti che siete venuti qui di fronte, che Dio vi benedica. Ora chiediamo al fratello Miskis di venire, il quale vi battezzerà, e di pregare per voi. Caro Padre Celeste, siamo così riconoscenti per la vivente e santa parola di Dio. Tu hai parlato ai nostri cuori questa mattina. Noi abbiamo riconosciuto il tuo amore, la tua grazia in Gesù Cristo. È stata manifestata per noi la vittoria del Golgota nell'ubbidienza della fede. I nostri fratelli e le nostre sorelle vengono per consacrare la loro vita a te, per essere battezzati biblicamente in ubbidienza, per fare ogni cosa che tu hai comandato nella tua parola. Per favore, benedici adesso in modo particolare e che possano risuscitare in novità di vita, camminando con te, che questa beatitudine dimori nei loro cuori, la gioia della loro salvezza, che possano confessarlo ciò che tu hai fatto per loro. Ti ringraziamo per la tua fedeltà, per la tua grazia, per il refrigerio attraverso la tua parola. Tu hai ravvivato di nuovo i nostri cuori e ci conduci per fede finché passeremo dal credere al vedere. La tua venuta è così vicina. Facci essere pronti, Signore, per incontrarti. a te consacriamo queste preziose anime per il tempo e per l'eternità. Nel nome santo di Gesù, amen. Cantiamo, sii pronto a stare davanti a Lui, a vedere la sua gloria. Alleluia! Come certo che il Signore ci ha dato la promessa, così è certo che Egli la porterà pure a compimento. Ed ora auguriamo a tutti che veniate dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Africa, da tutta l'Europa. Auguriamo a tutti dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, e in tutti i popoli e lingue, vi auguriamo le ricche benedizioni di Dio. E se nel frattempo il Signore non sarà ancora venuto, allora ci raduneremo di nuovo insieme per ascoltare la sua parola, per essere di nuovo vivificati, per essere di nuovo incoraggiati, per essere stabiliti nella parola di Dio. Quanti sono riconoscenti che abbiamo potuto sperimentare questo fine settimana? La parola non ritorna a vuoto. Portate i saluti con voi, anche i nostri speciali amici da The Hague. Portate i saluti con voi. Lì, il terzo fine settimana, ci sarà un matrimonio e, Dio volendo, al ritorno dal viaggio in Etiopia e dal Ruanda, sarò là per celebrare questo matrimonio insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle. E lì ci saranno persone del governo, ci saranno persone che per la prima volta ascolteranno la parola di Dio. Ed era il desiderio del nostro fratello qui, che il fratello Frank venisse per condividere la parola con loro. Coloro che ascolteranno la parola dell'ora per la prima volta. Egli ha avuto il desiderio che io venissi per portare la parola. Grazie per l'invito, che Dio vi benedica. Che Dio benedica tutti, anche i nostri speciali amici dal Canada, sia il fratello Ellis Wendell e la sua famiglia, sia la sua mamma, la sua sorella, che hanno anche ascoltato la parola per la prima volta in questa riunione. E tutti coloro che hanno ascoltato queste cose per la prima volta, per favore, meditatele nel vostro cuore, non nella vostra testa. Meditatele queste cose nel vostro cuore. Maria meditava tutte le parole nel suo cuore. Dio non parla alla testa, Dio parla al cuore. E noi possiamo credere con tutto il nostro cuore. Per favore, ricordatevi di me in questo viaggio, che il Signore mi accompagni e che mi renda di benedizione. Voi tutti lo sapete, l'Etiopia, l'Eritrea, ovunque ci sono problemi e difficoltà, ma noi crediamo che sarà per l'ultima volta. E il nostro caro fratello Teo, che è un avvocato, ha preparato ogni cosa, ha organizzato tutto. Ditemi, qual è la capitale? Prego? Addis Abeba, naturalmente, certo. Che Dio benedica, che Dio vi benedica, che Dio benedica tutti. Ora, prima che andiamo per il battesimo, chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Grande Dio, tu solo sei il verace e accanto a te non c'è alcun Dio alla quale l'umanità possa volgere lo sguardo. Noi ti ringraziamo che in questi giorni, anche in questo giorno, anche ieri, ci sono stati testimoni e la testimonianza è visibile davanti a noi, che la tua parola non ritorna a vuoto, ma opera in modo che le persone la ricevano e che credano in te. E tramite questo testimoniano davanti a te e davanti agli uomini con una pura e buona coscienza, camminando davanti a te per la tua gloria. Per favore, benedici ciascuno di loro, grandi e piccoli, giovani e vecchi, e in particolare, Signore, coloro che faranno un patto con te. Signore, per favore, conferma tramite segni e prodigi che seguono. Ti ringraziamo per questo e ti chiediamo la benedizione per noi tutti. Benedici tutti anche sulla via per ritornare a casa, Signore. Metti la tua mano protettrice sopra di loro, perché ogni cosa dipende dalla tua benedizione e dalla tua protezione. Amen. Amen. Cantiamo ancora, questo è il giorno.